Buongiorno a tutti, stiamo studiando dagli scritti di Balasulam, da Shamati. Siamo nell'articolo 59, in merito alla barra e al serpente. Le domande inerenti al tema saranno fatte dal vivo. Shamati 59, in merito alla sbarra e al serpente.
נתחיל בטור ב' בשורה שבחינת. בחינת אמונה.
Inizieremo da nel mezzo dell'articolo. Questo si considera la fede come se fosse qualcosa di minore di importanza o come qualcosa di inferiore, e uno apprezza le cose che si rivestono dentro la ragione. Tuttavia, se la mente non lo capta, se la mente della persona non lo capta, ma invece resiste, uno deve dire che l'importanza della fede è superiore alla sua mente. Ne risulta che in questo momento uno abbassa la sua mente e dice che la fede è più importante della sua mente, che quello che comprende attraverso della ragione resiste alla via del creatore, e questo si deve a che tutti i concetti contrari alla via del creatore non hanno nessun valore. Leggiamo un'altra volta. Siamo nel terzo paragrafo, in merito alla barra e al serpente. Shamati 59, Rav dice: capite qual è la questione qua, dice Rav? Siamo nel terzo paragrafo che dice che si deve che si deve che la fede si considera come? Rav dice: io non so dove state leggendo. Ok, vabbè, continuate. Ah, ok, ecco qui, ecco qui. Per favore, questo si deve a che la fede si considera come se fosse qualche cosa di minore importanza o come qualcosa, e come qualcosa di inferiore. Uno apprezza le cose che si rivestono dentro alla ragione. Tuttavia, se la mente non lo capta, ma invece resiste, uno deve dire che l'importanza della fede è superiore alla sua mente. Risulta che in questo momento uno ribassa la sua mente e dice che la fede è più importante della sua mente, che quello che comprende attraverso della ragione si resiste attraverso la via del creatore, e questo si deve a che tutti i concetti contrari alla via del creatore non hanno nessun valore. Ma per di più, un'altra volta, questo si deve a che tutti i concetti contrari alla fede del creatore non hanno nessun valore. Significa che uno annulla tutto quello che vede e sente, e a questo si chiama andare al di sopra della ragione. E allora alla persona questo gli sembra come qualcosa di inferiore, come qualcosa di piccolo. Tuttavia, in relazione al creatore, la fede non si considera qualcosa come di inferiore, e questo si deve al fatto che chi non ha più rimedio e deve prendere la via della fede considera la fede come qualcosa di inferiore. Tuttavia, il creatore potrà aver collocato la sua Shekinah sopra qualcosa che non fosse alberi e rocce, però specificatamente ha optato per questo cammino che è chiamato fede. Lui deve averlo scelto perché è migliore e più di successo. Possiamo vedere che per lui la fede non è qualcosa di minore importanza, anzi al contrario, questo percorso ha molti meriti, però si vede insignificante agli occhi delle creature. Se la barra è lanciata al suolo e uno desidera lavorare con un discernimento maggiore, cioè conforme alla ragione, degradando il discernimento al di sopra della ragione, e questo lavoro gli sembra insignificante, allora la Torah e il lavoro di uno si convertono immediatamente in un serpente. Questo è il significato del serpente primordiale ed è il senso della frase: chiunque che sia orgoglioso, il creatore gli dice, lui e io non possiamo abitare nella stessa dimora. La ragione di questo è che, come già lo abbiamo detto, lui ha collocato la sua Shekinah sopra alberi e rocce. Pertanto, se uno lancia al suolo il discernimento della barra e decide di sollevarsi per lavorare con un attributo maggiore, questo è già un serpente. Qui non c'è un punto di mezzo, è il serpente o Kedushah. Dato che tutta la Torah è il lavoro che uno possedeva del discernimento della barra, adesso sono passati al discernimento di serpente. È risaputo che la Sitra Achra non ha luci. Pertanto, anche nella corporalità il desiderio di ricevere solo ha mancanze, però niente che lo riempie. E il vaso di ricezione rimane in deficit per sempre, senza riempimento, perché chi ha 100 desidera 200 e così successivamente, e in questo modo uno muore senza avere nelle sue mani nemmeno la metà di quello che desiderava. Questo proviene dalle radici superiori. La radice della clipa, la buccia, è il cli, vaso di ricezione, e non ha correzione alcuna durante i 6.000 anni. Sopra di lei si realizza lo zimzum, la restrizione, e in questo modo rimangono sprovviste di luci e di abbondanza. Per questo motivo lo seducono a uno perché estragga luce verso il suo grado, e le luci che uno riceve nello stare aderito alla santità, dato che l'abbondanza brilla nella santità, quando uno lo seducono perché estragga l'abbondanza verso il suo stato presente, riceve questa luce. In questo modo acquisiscono dominio sopra la persona, cioè gli provvedono soddisfazione nello stato nel quale si trova, perché non si muova più da lì. Pertanto uno non può avanzare sotto questo dominio, perché non ha bisogno il livello più alto, e di dare in assoluto, dice Rav, aggiungerà, e dovuto al fatto che uno non ne ha bisogno, non può realizzare neanche il minimo movimento per cambiare di posto. In questo stato uno è incapace di discernere se sta avanzando per mezzo della Kedushah o al contrario. Questo si deve a che la Sitra Achra gli dà il potere per lavorare con più forza, e che adesso si trova dentro all'ambito della ragione, e questo gli permette di lavorare in uno stato che non considera inferiore, e allora così uno rimanerebbe sotto l'autorità della Sitra Achra. Perché un uomo non rimanga sotto il dominio della Sitra Achra, il creatore ha creato una correzione secondo la quale, se uno lascia da parte il discernimento della barra, immediatamente cade nel discernimento di serpente. Uno cade immediatamente in uno stato di caduta e non ha potere né forza, a meno che accetti di nuovo il discernimento della fede, chiamato umiltà o bassezza. Ne risulta che la caduta in sé fanno che uno torna ad accettare il discernimento della barra, che è il discernimento della fede al di sopra della ragione. Questo è il significato di quello che ha detto Mosè, e se non mi credono, ne ascoltate la mia voce. Questo vuol dire che la persona non desiderano assumere la via del lavoro al di sopra della ragione. E in questo stato il creatore gli ha detto: che cos'è questo che hai nelle mani? Nella mano una barra, buttala a terra. E poi si convertite in un serpente. Questo significa che non esiste uno stato intermedio tra la barra e il serpente. È per sapere se uno si trova in Kedusha o nella Sitra Akra. Risulta che in qualsiasi forma non ha altra alternativa che assumere il discernimento della fede al di sopra della ragione, che riceve il nome della barra o il bastone. Questo bastone deve essere sostenuto nella mano, il bastone non deve essere lanciato. E questo si riferisce al verso: il bastone di Aronne aveva boccioli. E vuol dire che tutti i boccioli che uno aveva conseguito fare germogliare attraverso del suo servizio al creatore si dovevano al bastone di Aronne. Questo significa che lui desiderava darci un segnale per che potessimo sapere se andavamo per la via della verità o no. E lui ci ha dato il segnale per conoscere solo la base del lavoro, cioè sopra quale base uno sta lavorando. Se la sua base consiste nel bastone, la barra, è la santità. E se la base si trova dentro della ragione, non sarà la forma di conseguire la santità. Tuttavia nel lavoro stesso, cioè nella Torah e nella preghiera, non c'è distinzione tra colui che serve a lui e colui che non lo fa. Questo si deve a che qui succede il contrario: se la base si trova dentro della ragione, se si fondamenta nel conoscere e nel ricevere, il corpo proporziona il combustibile necessario per lavorare e uno può pregare e studiare con più persistenza ed entusiasmo, dato che si basa nella ragione. Tuttavia, quando uno prende la via della santità, la cui base è il dare in assoluto e la fede, uno ha bisogno di una grande preparazione perché la santità brilli sopra di lui. Senza una preparazione, il corpo non gli dà a uno la forza necessaria per lavorare. Quindi, sempre deve sforzarsi al massimo, dato che la radice dell'uomo è la ricezione stessa e dentro della ragione. Pertanto, se il lavoro di uno si basa in questioni mondane, uno sempre può trovarsi bene. Però se il suo lavoro si basa nella qualità della d'azione e al di sopra della ragione, ha bisogno di sforzi perpetui per non cadere dentro della radice della ricezione che sta in uno e dentro alla ragione. Uno non deve essere negligente neanche per un minuto, altrimenti cadrà dentro le sue radici mondane, chiamate polvere. Così come è scritto: perché polvere sei e polvere ti convertirai. E questo è successo dopo del peccato dell'albero della conoscenza. Uno esamina se sta avanzando in santità, tutto il contrario. Dato che qualche altro Dio è sterile e non dà frutti. Il Santo Zohar ci dà questo segnale che ci indica che specificatamente sopra la base della fede, chiamato bastone, uno consegue il seguente stato della Torah. Questo è il segreto di siate fecondi e moltiplicatevi. A questo si riferisce il verso: il bastone di Aronne aveva boccioli. Boccioli. Rav dice: vediamo che la differenza, distanza tra al di sopra della ragione e al di sotto della ragione dipende dall'importanza di questo stare al di sopra della ragione, che è necessario considerare questo e con tutta la forza sostenersi. E qui dobbiamo avere la società e l'appoggio sociale, l'appoggio della forza superiore, altrimenti non potremo stare in questo realmente, perché abbiamo bisogno di attivare un magnete, un qualcosa dall'alto che ci sostenga nell'aria e che non ci permetta di, non ci lasci cadere a un luogo di separazione. È così come bisogna lavorare. Pertanto tutti gli articoli sociali che ha scritto Rabash, immediatamente, nel principio, dei suoi scritti, vediamo che sono direttamente connessi verso la connessione tra gli amici e non si trova la questione di formare un gruppo, cioè siamo incapaci di arrivare a questa stessa potenza indispensabile per conseguire la forza della fede sopra la ragione e poterci sostenere. E allora cadiamo alla forza di ricezione, conoscenza, che questo si trova totalmente opposto al nostro percorso. Domande? Sì. Joseph da Gerusalemme chiede: che ruolo hanno queste cadute, questi fracassi nel lavoro? Le cadute nel lavoro sono segnali, sono i segnali della correzione. Non correzione, ma come si può dire questo? Correggere una deviazione, una deviata, cioè correzione, questa non è una correzione, è un aiuto alla direzione corretta, perché l'uomo vada diritto e noi sempre ci andiamo calibrando in accordo a queste cadute. Io ti dirò più di questo: se tu termini un gradino con successo, cioè hai conseguito qualcosa di buono, buono riferito al dare in assoluto, ovviamente, alla connessione, alla fede. Bene, che cosa succede? Questo, tu immediatamente scopri che tu non sei niente, che tu sei uno zero e che niente è certo, eccetera, eccetera. Invece di che avevi pensato di ricevere un regalo, un premio, invece tu ricevi proprio il contrario, in accordo al percorso della fede. Il premio è in accordo alla recezione, quindi il castigo. Ed è così come dobbiamo vedere le cose. Pertanto, in generale, non c'è nel nostro percorso niente che venga a cancellarci, ma tutto viene per aiutarci. E se vediamo problemi, cadute, inganni, fino alle cose più terribili di tutte, è tutto perché noi così possiamo stabilire in noi nuovi stati. Pertanto non c'è un saggio che non è caduto nel peccato. Parte della domanda è: come superiamo questa sensazione di caduta? L'uomo non può superare correttamente questo, che si dimentichi di questo. Non è possibile, solamente se lui realmente, se lui è connesso, afferrato, agganciato alla società, ha bisogno di aiuto. Lui spiega questo in qualche articolo del Rabash, che in ogni cosa che noi facciamo un passo per lui, abbiamo bisogno di realizzare tutti i 613 precetti, perché ogni dettaglio appartiene a tutto il generale e l'uomo è incapace di realizzare tutti questi 613 precetti. Un esempio: se mi nasce una figlia, io non posso dare questo precetto di figlio primogenito maschio, e più e più. E in generale uomini, donne includono, si includono uno con l'altro e ognuno con tutto, con tutti. Cioè, che cosa vogliono dirci con questo? Che l'uomo è incapace di entrare alla santità, anche nella misura più piccola, se non è composto di un miniam, di una formazione, di un gruppo. Perché è così ordinato questo nell'uomo? Che la formazione, questa è la formazione minima, corretta, sufficiente per potersi sostenere nell'influenza che da parte sua egli influenzi a lui, e da parte di loro influenzano a lui, e l'inclusione tra di questi in una forma reciproca, tutto si sistema e stanno in una forma tale rispetto alla forza superiore che così hanno un cli, che con questo potranno salire a un gradino più superiore. È la reazione che bisogna avere rispetto al risveglio negativo, certamente. Positivo, di questo non parliamo. Positivo necessita un'osservazione, direi doppia. Perché da dov'è che senti che è positivo? In quale kelim, in quale vasi? Non con gradini nuovi puoi vedere il positivo, ma mai puoi trattarlo in maniera buona, neanche. Sarà sempre oscurità, sarà sempre tardi, sarà sempre sera e sarà sempre mattina, un giorno. Per questo se si scopre qualcosa di buono, bisogna pensarlo. Bisogna avere proprio una forma di controllare questa cosa. Sì? Alexander da Cracovia chiede: come tu puoi agire senza nessuna remunerazione? Dov'è che è scritto questo? Ah, da Cracovia. Allora, ridimmelo un'altra volta. Com'è che uno può agire senza aver nessuna remunerazione? No. Fare azioni senza remunerazione l'uomo è incapace. Non è corretto. Solo che io faccio azioni che da loro risulta un piacere per il creatore, dare piacere alla società, dare piacere al Rav, dare piacere al creatore, diciamola così. Allora, se la società e il Rav sono i vasi in realtà miei con i quali io vado a connettermi, allora vado a connettermi in tale modo, così mi elevo. E per il creatore, allora questo è un uguaglianza di generale, uguaglianza di forma generale, pertanto questo deve sentire. Tu dici come se fosse l'atto dell'influenza che non ha proposito, che non ha scopo, non ha direzione. No, non è corretto. Sì? Microfono, per favore. Rispetto alla correzione, lui scrive qua nell'articolo che questi 6.000 anni non avranno correzioni. Nella prima parte della pagina, quasi nell'ultima paragrafo, dice, e dopo continua, nella seconda pagina dice che la correzione ha come, cioè che dal momento che uno si abbandona nella correzione si converte in serpente, e questa è correzione. Ma dove sta leggendo, dice il Rab? 557? C'è qualcosa tra parentesi, 6.000 anni. Sì, sì, che non ha correzione, in questi 6.000 anni non ha correzione, e dove è saputo. Pertanto, anche nella materialità, il desiderio di ricevere non ha nient'altro che mancanza. Senza riempimento di mancanza, cioè se uno ha 100, vuole 200, e così, eccetera, eccetera. E questo arriva dalla radice superiore, che e questo è il clipa, il segreto della Kabbalah. E allora nella correzione alcuna, non avrà alcuna correzione durante 6.000 anni, è chiaro, con i clini di Kabbalah. Cioè, noi siamo tutti verso Binah e sopra di questo c'è una restrizione, pertanto non c'è luci di abbondanza in questo Kli di Kabbalah, certo, solamente dopo che terminiamo tutta la correzione, in questi 6.000 anni, solo allora entriamo nel settimo millennio. Cioè, non c'è al di sopra della ragione in questi 6.000 anni, precisamente, dice il Rav, noi tutto il tempo proviamo a lavorare al di sopra della ragione, da Beria Yetzirah sia verso Azilut, e non riceviamo luci nei Kilim stessi, ma solamente in Ahab di Elion, Ahab del superiore. E dopo, nella seconda colonna, dice: e perché adesso si trova dentro della ragione, dice che lì c'è la correzione. Ah, aspetta, è più in basso, che la correzione, dal momento che l'uomo abbandona il bastone, immediatamente cade nell'aspetto di serpente. Cioè, dice che la correzione è una caduta, precisamente, cioè opposta a quello che noi diciamo delle correzioni, dello stato corretto spirituale. Dipende, dice Rav, per il creatore vuol dire che deve dargli i kelim più grandi per correggerli. In questi 6.000 anni possiamo fare questa azione nel sistema dei 6.000 anni. 6.000 anni, dice Rav, che significano da Asya Yetzirah a Beria, tu elevi kelim verso Azilut, cioè i mondi di Bia, Beria Yetzirah Asya, la conoscenza e ricezione, e il mondo di Azilut è d'azione e amore e fede, e tu lì devi elevare i kelim da questi Beria Yetzirah Asya. Questo è il lavoro dei 6.000 anni. E quando si termina, che è la correzione in Azilut? Solamente, dice Rav, in Azilut c'è luce. Quello che dice qua è che dal momento in cui si abbandona il bastone, immediatamente si cade un'altra volta, dice Rav. Guarda, tu non puoi abbandonare la verità, tu non puoi abbandonarla, solo che ogni volta si scoprono nuovi kelim, si risvegliano nuovi kelim. Tu hai terminato, tu hai saliti più specifici, hai elevato man, hai ricevuto aiuto, hai fatto correzione sopra questi kelim, e che cosa di più? Tu vuoi rimanere in questo stato? Rimani nello stato di 2 anni, 3 anni? No, devi crescere. E come cresci? E allora immediatamente questo bastone cade verso il basso. E adesso la domanda è: che cade? O che tu lo abbandoni, e allora questo è già un... cioè, o che la lasciano cadere e te lo fanno a te in tale modo, perché così, altrimenti un saggio non potrebbe imparare se non dentro le corruzioni, perché in un modo o nell'altro è così che lui cresce, destra, sinistra. Diciamo, come scritto qua, uno ha 100 e vuole 200, questo indica una caduta nel serpente. Non è una caduta, tu stai in basso e fine. Come eri in altro modo prima? Allora, che esempio abbiamo per la correzione? Com'è che io distingo questi stati, in accordo a quale criterio? Caduta e correzione, solamente aderito all'ambiente, alla società, al maestro e al creatore. In accordo a che? Se tu ti preoccupi di te stesso, o come tu gli influenzi. Gli amici devono ricevere un rafforzamento da me, pensare che mai cadano e uniti tutti, come scrive Rabash, che io sempre posso dare un piacere a un amico, eccetera eccetera. Questa è la correzione che io posso. Come posso dare qualche tipo di influenza in questo, che io realizzo quello che lui mi ha detto nell'aspetto di studio, divulgazione? E come il creatore posso... penso come poter avanzare verso di lui. E se io mi trovo semplicemente così, preoccupandomi del mio stipendio, della mia famiglia, questo non ha niente a che vedere? Come può essere, dice il Rav? quello che si trova nel cuore dell'uomo è quello che si considera il suo stato. È uno stato che ha bisogno di correzioni. Io non ti capisco, io non penso ai miei amici in questo momento. Allora, significa che tu stai nella terra? Allora, tutto il tempo devo stare in uno stato di necessità, anche in uno stato incorretto? No, meno cose indispensabili sono, solo che tu devi connettere tutto questo al gruppo, al maestro e al creatore. Molte grazie. E altrimenti vola verso fuori. Ah, Coca viene. Rispetto alla deviazione, l'uomo può capire che è deviato? Solo no, dice Rav. Come può essere? Da solo no? Tu capisci di meccanica? Come puoi misurare le cose con rispetto a quale tipo di zero? Cioè, tu dici questo è lo zero e rispetto a questo io misuro tutte queste cose qua e comincio a lavorare. Senza questo è impossibile. Allora, come noi andiamo a misurare se non abbiamo una misura corretta? Mai sapremo dove stiamo. Tutti i giorni, le notti, siamo così? Semplicemente deambulando come un pezzo di palo di legno nel mare. Non abbiamo nessuna libera scelta né niente. Allora, com'è possibile sapere se andiamo correttamente o non stiamo deviando? Solamente per mezzo della società. Stare connessi alla società ti porta a questa stessa misura, a questo standard. Solamente il centro della società, che brama, anela, dopo tutto, ad afferrarsi, aderirsi al maestro e al creatore in accordo al metodo, in accordo a quello che studiamo. E non importa quanto ci sbagliamo o no, la cosa principale è che noi ci attraiamo a questo e in accordo a questo tu ti puoi misurare in ogni cosa. In accordo al Minyan. Minyan è una formazione di 10. Nella... Allora, in cosa posso aiutare? In cosa si può aiutare l'amico quando esce fuori dal cammino? Rav risponde tornandolo al gruppo. Non abbiamo spiritualità se non nella connessione fra di noi. Tu cerchi come io trovo qualcosa nella spiritualità e posso misurarmi con questo. Allora io ti dico dove sta? Sì? Io capisco che sia la connessione fra di noi, ma semplicemente non ho la possibilità, Rav dice, se tu ti impregni proprio di questo e cominci a ricevere qualche sensazione, solo che c'è bisogno più e più e più di impregnarsi, come nella tavola rotonda, tu vedi nei circoli, la gente riceve una sensazione, perché tu non puoi ricevere una sensazione così con i tuoi amici? Che bramano un poco l'elevazione al di sopra. Cioè, cosa significa questa elevazione, esaltazione? Non è che io tiro via, butto via tutto, ma io dipendo dalla forza superiore, lì è tutto. Semplicemente qua? Anche se uno si sbaglia, non lo sa. Ma non importa, dice il Rav, non importa. Io sono disposto con i miei amici a sbagliarmi al 100% tutto il tempo, non mi importa. Che tutto si perda, che tutto si bruci, che tutto vada alla deriva. L'unica cosa che mi importa, il principale, è stare insieme. Questo insieme è la supervisione superiore. Al di fuori di questo non abbiamo niente in basso. Da cosa ci afferriamo altrimenti? Allora, come sappiamo se andiamo insieme o no? Questo si dà a te, perché così puoi controllare. Sempre devi provare, sempre. Se voi provocate uno all'altro un'esaltazione, un'elevazione, un buon stato d'animo, che fai? Gli racconti una barzelletta di football? Cioè, devo elevargli l'umore, lo stato d'animo, però rispetto al creatore, rispetto all'avanzamento, rispetto al percorso. Questo significa che io lo rallegro. Sì? Provocare connessione più e più uno con l'altro fra gli amici. Sì? E questo stesso al di sopra della ragione, solamente in connessione, solo lì è possibile, solo nella connessione è possibile andare sopra la ragione? Rav dice, cioè al di sopra della ragione non può essere se non in connessione. Sì. Il controllo di questo al di sopra della ragione è in connessione, perché al di sopra, in alto del tuo ego, sopra il tuo ego, sopra il tuo desiderio, è in connessione, è un gradino superiore, è in alto, è un gradino su di quello di cui stai parlando, quindi è unicamente in connessione, non c'è altro modo, da solo è impossibile. Non è che ognuno gli aiuterà il suo prossimo come se fosse più facile studiare insieme, fare qualcosa insieme, ma la situazione nella quale tu scopri la spiritualità e avanzi, in questo stato ogni volta più e più, è in connessione tra tutti, fino a che tu non correggi tutto questo cli rotto. Questo è. Come puoi dire che un cli si corregge in se stesso? Come un pezzo può aderirsi al creatore? Sì, solamente se sta regolato, sistemato in questa scala di gradini, che 10 già è un cli, 10, diciamo 10 sefirot, che se sono ordinati così dall'alto, che se ci ordiniamo in 10 e ci portiamo insieme a 10, allora prendi da questo e realizza da lì tu il tuo libero arbitrio, esistere in loro, cioè, dagli il microfono all'americano, dietro di là. Che cos'è fede? Prima che mi trovo nella spiritualità, che cos'è? C'è qualcosa così come chiamare fede? La fede realmente, veramente, è la forza che io ricevo dall'alto, e questa forza mi sostiene al di sopra del mio desiderio di ricevere. È qualcosa che è impossibile descrivere, è impossibile darlo da uno all'altro, da uno all'altro. Questo si riceve, è così. Il segnale che si trova quando c'è la fede è che già si basa su un nuovo principio, non sopra la conoscenza o sensazione o mente o quello che comprende, ascolta o valorizza in questo mondo, come lui si trova e si stabilizza e come la gente di questo mondo, ma invece che si basa in qualcosa di totalmente diversa, è una base totalmente diversa, nella quale l'analisi, l'osservazione è rispetto al dare in assoluto al prossimo, al creatore, adesione in lui, in loro. L'uomo si trova al di fuori di se stesso, con tutti i suoi pensieri, con tutto il suo cuore. Questo significa fede. Questa è la cosa principale che bisogna ricevere, come ci scrive nella lettera 15 di Tass. A questo dobbiamo anelare, bramare. Non c'è bisogno di nessun'altra cosa al di fuori di questo. Sì? Allora, che cos'è? Ci dice qualcosa che non sente. Sì, ma prima che la persona riceva, non sente. Nel nostro mondo ti puoi mostrare, tu vai, non so, in un negozio e dici: voglio comprare questo, ma io non so cos'è. Allora te lo fanno provare un po', e qua non te lo possono lasciare provare un po', non possono, perché a volte ti danno un po' di sensazione di esaltazione, di elevazione, però la verità è che non c'è sapore in qualcosa così, è qualcosa solamente che per noi possiamo rifiutare, questa oscurità, rigettare, noi non la vogliamo, non la desideriamo in assoluto, fino a che non si sistemano tutte queste cose e si dà uno sforzo sufficiente, e allora si riceve quando si arriva ad una quantità di sudore sufficiente, allora si riceve questa fede. Bene, noi passiamo. No, 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 mi spiace molto, ma noi passiamo al workshop. Così è scritto qua e nel mio orario.